Socrate sta rammentando ad Alcibiade come egli ha già definito che cosa sia meglio. Meglio è ciò che è corretto sotto ogni punto di vista all'interno di una determinata arte, di una determinata tecnica, di una determinata capacità. Parlando dell'arte ginnica, io ho detto, afferma Socrate, che nel lottare il meglio è il ginnico. Procedendo con questa impostazione di ragionamento, Socrate invita nuovamente Alcibiade a argomentare bene. Conviene particolarmente a te argomentare bene. Tu che vuoi essere un uomo politico, un uomo che si cimenta con il bene comune della polis, tu, proprio tu, devi essere particolarmente attento alla capacità di argomentare bene, altrimenti come potrai valutare ciò che è giusto e ciò che non lo è? Dunque, in primo luogo, qual è l'arte della quale fanno parte il suonare la cetra, il cantare, il procedere secondo un ritmo corretto nella danza? C'è il nome di un'arte che le comprende tutte? Non sei ancora in grado di indicarlo? No, davvero. Di nuovo, Alcibiade deve cedere all'incalzare di Socrate, che di nuovo è tornato sul piano elementare della pratica, dell'esempio. C'è un'arte che tutte le comprende per dire cosa sia meglio? No. Allora Socrate invita a provare ad argomentare in un altro modo. E questo che occorre fare per ragionare bene, provare a verificare quanto i nostri argomenti possano reggere al pro o al contro. Quali sono le idee alla quali appartiene l'arte? Beh, pensando alla musica e ciò che è corretto secondo la musica e via dicendo, beh, allora dovremo rifarci alle muse. Ma anche per arrivare a questa definizione vedrete che Alcibiade si inceppa molte volte, incespica e deve continuamente ripetere a me sembra oppure no, non sono assolutamente in grado di farlo, in grado di definire il meglio. Ma certo, è veramente una vergogna se un tale a te che parli dai consigli sui cibi dicendo che questo è meglio di quello e che è meglio in questo momento specifico in una determinata misura ti chiedesse che cosa definisci il meglio, Alcibiade, riguardo a queste cose tu diresti che meglio è ciò che è più salutare. E certo non pretendi di essere medico, riguardo invece a una cosa della quale tu ti pretendi sistematico, conoscitore, alzandoti in piedi, darai dei consigli come uno che sa, non ti vergogni se, interrogato su questa cosa, tu non sai rispondere? O non ti pare una cosa vergognosa? Vedete, dopo tanto incalzare, Socrate è nel momento giusto per mostrare ad Alcibiade qual è il sentimento che gli debba onestamente provare. La vergogna. Vergognati per la tua supponenza. Ma non è una predica quella che sta facendo Socrate, un predicozzo morale. Socrate ha portato mano nella mano Alcibiade fino a fargli in qualche modo comprendere in presa diretta che cosa significhi essere così ignorante da pretendere di presentarsi come un sapiente statista quando nulla sa rispondere circa la materia che dovrebbe conoscere. Rifletti allora e sforzati di dire a che cosa tende il meglio nel vivere in pace, nel guerreggiare. Di nuovo con pazienza, Socrate, dopo che ha indicato il sentimento giusto, la vergogna. Quindi un primo passo di coscienza, non il moraleggiante senso di colpa, no, no, quanto piuttosto un franco senso di vergogna. occorre vergognarsi di un limite che è stato fatto passare, è stato sottaciuto e fatto passare con vanagloria, come qualcosa che neppure sussiste. Dunque, diventa consapevole, conosci te stesso. Ecco, l'imperativo del conosci te stesso qui lo vediamo già chiaramente in atto. Comincia a conoscere che cosa non sai e vergognati non di che cosa non sai, ma del fatto di non volerlo neppure ammettere e di vantarti dell'ignoranza in maniera supponente. Una volta compreso questo, si può ricominciare serenamente a interessarsi dell'argomentazione. Eppure, qua Alcibiade deve ammettere, non riesco a capirlo, non riesco a capirlo per quanto ci pensi su. Ecco, Socrate ha già fatto breccia nel modo di ragionare di Alcibiade, per quanto ci pensi su. Alcibiade ha cominciato a capire che non si può rispondere in una maniera subitanea, superficiale. Occorre la riflessione, l'argomentazione, una riflessione che richiede tempo. E allora Socrate ricomincia con il suo metodo dialettico e maieutico. Non sai, quando facciamo la guerra, di che cosa ci accusiamo l'un l'altro? Quando andiamo a combattere, che nome diamo a queste accuse? Ecco l'arte maieutica, tirar fuori dall'interlocutore ciò che sa. Alcibiade ha appena detto, non riesco ad arrivarci, ma detto altrimenti con una nuova domanda che il maestro pone, in una maniera che forse tocca l'animo di Alcibiade, ecco allora che Alcibiade può gioiosamente dire, io sì che lo so, se mi chiedi questo sì che lo so. C'è già il giubilo di chi non si sente più così sprovveduto e comincia a fare dei passi avanti. Ci diciamo ingannati, dice, o oggetto di violenza o di spogliazione. Sta bene. È la prima volta che Socrate può dire al suo discepolo, giusto, questo è corretto, dunque procediamo. In che modo diciamo di soffrire ciascuna di queste cose? Prova a dire in che cosa differisce questo da quello, il così da così. Cioè, giusto o ingiusto? Sì. Contro chi consiglierai agli ateniesi di combattere? Contro coloro che commettono ingiustizia o contro quelli che fanno cose giuste? E qui la reazione di Alcibiade è nervosa. Si sta innervosendo, la cosa che mi chiedi è assurda. Se uno pensasse che bisogna combattere contro persone che agiscono secondo giustizia, non lo si potrebbe ammettere. Cosa mi stai chiedendo, Socrate? Questa è un'ovvietà, fare dire Alcibiade. Questo, infatti, non è legittimo, come appare evidente. Ci sono delle evidenze prime sulle quali non occorre una disamina. Evidentemente non si combatte contro ciò che è giusto. E non pare essere nemmeno bello, no. Apro una parentesi, saprete che l'ideale greco era quello dell'insieme di bellezza e bontà. Kalos, kai agathos, è l'uomo davvero compiuto, è un uomo che è bello e buono. Questa non è un'idea meramente estetica, meramente di una mera apparenza, e né riguarda un giudizio morale di sorvolo. Kalos kai agathos, kalokagazia, non è una parolaccia, è tutto il sostantivo che mette insieme il tema della bellezza e il tema della bontà, esprimevano il massimo dell'ideale umano della grecità classica al suo apice. C'è un insieme di comprensione del fatto che se il bene è il valore più alto, è l'idea somma, e questo bene ci attira a sé, riluce in sé, apparendoci bello. Questo è ciò che ci rende propriamente umani. Torneremo a parlare di questo attraverso la splendida pagina della Repubblica Platonica. Il mito della caverna insegna molto su questo, altri miti che troveremo nel simposio e nel Fedro. La bellezza e la bontà stanno insieme. Ripeto, su questo torneremo, ma intanto questo vi basti per tornare alla lettura che stiamo qui facendo, dicendo che il giusto è insieme anche bello. Perciò, incalza Socrate, tu terrai presente questo principio, il principio del giusto, di ciò che è giusto, quando farai i tuoi discorsi? Necessariamente, risponde Alcibiade. Questo va da sé, quindi stiamo tenendo il punto sulla questione giustizia, o meglio ancora, perché ancora meglio detto a livello concettuale, il giusto. Tenete conto, apro di nuovo una parentesi, che nel greco vi è molto frequente l'uso della forma neutra e noi in italiano non abbiamo questa possibilità. Quindi la pesantezza della traduzione italiana che ripete tante volte la parola cose, appesantendo e anche togliendo bellezza letteraria al testo, o come qua invece noi diciamo al singolare il giusto, facendoci magari pensare a un uomo giusto e creando un fraintendimento. Ecco, attenzione a come dobbiamo capirci, dobbiamo risentire il greco che usa il neutro, non dirà mai le cose, queste cose, ma userà il neutro plurale del sostantivo di riferimento, e qui avremmo la parola al neutro singolare, chiusa parentesi. E ciò che poco fa ti chiedevo, dice Socrate, ovvero il meglio con riferimento al guerreggiare, al non fare guerra, ai popoli con cui bisogna far guerra, a quelli con cui non bisogna, e quando è opportuno farla e quando no, e perché cosa diversa dal più giusto o no? Come stanno allora le cose, caro Alcibiade? Ti sfugge il fatto che tu non conosci queste cose? O è sfuggito a me, che le imparavi frequentando un maestro che ti insegnava a riconoscere ciò che è più giusto e ciò che è più ingiusto? E chi è costui? Dillo anche a me, affinché tu possa presentare anche a me come discepolo. Alcibiade replica: mi prendi in giro, Socrate? No, per il mio e il tuo Dio dell'amicizia, per il quale assolutamente mai farei dei falsi giuramenti. Ma se hai un tale maestro, dimmi chi è. E se non ce l'ho? Non pensi che io in un altro modo abbia preso intorno al giusto e all'ingiusto? Sì, se tu l'avessi trovato da te. Ma non credi che io l'avrei potuto trovare da me? Certo che sì, se tu l'avessi cercato. Vedete questi tre passaggi. Chi ti ha insegnato a distinguere giusto e ingiusto e ad applicare questa regola della capacità di differenziare ciò che è giusto da ciò che non lo è, nei casi specifici, nei tempi determinati, a seconda delle differenti casistiche. Chi ti ha insegnato questo? Dovrebbe essere ben straordinario questo maestro, presentamelo perché lo vorrei seguire anch'io. Questo maestro non c'è. Non c'è stato per Alcibiade. Alcibiade non sta mentendo. Per il Dio dell'amicizia, dice Socrate, io davvero lo seguirei. Interessante questa invocazione. Sapete che per i greci c'era un Dio per tutto. C'era questa visione della epifania del divino riguardante qualunque elemento vitale o qualunque sentimento. Quindi anche l'amicizia è una divinità, e l'amicizia è quella divinità che consente al maestro e al discepolo di entrare in relazione, è la filia, è questo atteggiamento di predilizione, di attenzione, che non è asettica, non è anaffettiva, non è neutra, c'è una
c'è un profondo pathos che lega Socrate ai suoi discepoli. E dunque? Dunque Alcibiade deve ammettere che no, quel maestro non c'è, ma allora deve anche riconoscere la posizione di Socrate. Socrate onestamente seguirebbe un maestro. È interessante questo rapporto perché ci segnala che Socrate sa benissimo che il rapporto discepolo-maestro può giocarsi in tempi alterni e in maniere differenti. Oggi io insegno a voi qualcosa, ma domani non solo voi potreste insegnare a me ciò di cui siete effettivamente competenti, ma non è tanto questo il caso che ci interessa qui. Io domani potrei essere ad ascoltare chi mi è stato maestro e continuare ad apprendere. Dunque la posizione dell'ascolto e dell'apprendimento per quanto riguarda la ricerca di sé è una posizione di dinamismo continuo, di ricerca continuativa che mai finisce. Questo è un elemento importante che mi preme sottolinearvi. Dall'altra, ciò che abbiamo appena letto dal testo, ci rimanda anche alla possibilità di trovare in sé una certa determinata conoscenza, e questo passo è possibile, secondo Socrate, ma occorre cercare di sapere attraverso una introspezione, attraverso una riflessione, ma soprattutto attraverso il primo passo sempre necessario, la condizione sine qua non. Se tu avessi ritenuto di non saperlo, tu avresti potuto trovare dentro di te una considerazione ragionevole su cosa sia giusto o ingiusto, se tu l'avessi cercata in te, ma soprattutto se fossi partito dal presupposto di non saperlo. Mentre se il tuo presupposto è io so che cosa sia giusto o ingiusto, neppure perdo tempo a cercarlo in me. Dunque, il punto preliminare e necessario è ritenere di non sapere ciò che sto cercando, altrimenti, ripeto, neppure comincio a cercarlo. E non c'era un tempo in cui mi trovavo in tale condizione? Dici bene, sei in grado di indicare il tempo in cui non ritenevi di conoscere ciò che è giusto e ciò che giusto non è? C'è stato un momento, c'è stato un anno, c'è stato un periodo in cui pensavi di sapere? Sì, dice Alcibiade, io credevo di sapere, ma se ci spostiamo indietro nel tempo, quando eri un bambino, allora in quel tempo io so bene che tu credevi di sapere. E tu come fai a saperlo? Chiede Alcibiade, di nuovo stupito. Spesso quando eri un bambino a scuola o altrove ti ascoltavo e ogni volta che giocavi non eri incerto su che cosa fosse giusto e che cosa ingiusto, ma molto forte e con sicurezza dicevi di uno qualunque dei fanciulli con cui ti trovavi a giocare che era malvagio, ingiusto e che barava, o non dico la verità. Di nuovo, molti spunti in questi passaggi. Di nuovo, lo sguardo tenerissimo di Socrate su Alcibiade. Il tornare ai ricordi di infanzia, quando Alcibiade era soltanto un bambino e uno scolaretto. Ebbene, Socrate ricorda tutti questi passaggi di Alcibiade. E dunque la tenerezza, la filia di nuovo, questo legame profondo che lega maestro a discepolo, questa attenzione paterna, fraterna, amicale, che valorizza e mantiene nella memoria ciò che è caro. Chi ha provato affetto per noi ha nella propria conserva, nei propri ricordi, anche piccoli frammenti di memoria che ci riguardano, e questo non può che farci piacere e intenerirci. E così accade nel rapporto tra Socrate e Alcibiade. Questo è un elemento. Un altro elemento sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione è la capacità infantile di affermare istintivamente che cosa sia giusto e cosa non lo sia. Provate a togliere a un bambino un suo giocattolo, costui, oltre a piangere, griderà e strepiterà dicendo «non è giusto». È come se l'idea di giustizia fosse in noi esseri umani innata.